Maso che sentiva i treni. Da Le rose di Catherine, storie di varia umanità di Luigi Oliveto. Maso era uno dei 2000 matti o ritenuti tali rinchiusi al San Nicolò, l'ospedale psichiatrico sorto a Siena agli inizi dell'Ottocento, una vera e propria cittadella abitata da uomini, donne, bambini. Una città nella città, con strade, edifici, botteghe, vigne, orti da lavorare, laboratori, biblioteca, farmacia. Era stata costruita su una vasta area a margine della città, laddove la campagna si inurba, oltrepassando il varco dell'antica Porta Romana. Maso vi era arrivato all'età di 8 anni. Nato in un paesino del Basso Lazio, la madre era morta mettendolo alla luce, il babbo ammazzato sull'Ortigara, eroe suo malgrado della Grande Guerra. Perciò Tommasino era stato cresciuto dagli zii. Ma siccome la precoce crescita delle gambe non era affatto proporzionata a quella della ragione, lo zio Sestilio a un certo punto dovette prendere la decisione migliore per il bene del ragazzo, come andava dicendo a se stesso e agli altri. Così, all'alba di una domenica, la zia con il magone in gola andò a svegliare Tommasino. Lo vestì con giacchetta e pantaloni ricavati da un vecchio completo del babbo, lo zio si mise camicia bianca e panciotto e partirono in treno alla volta di Siena. Tommasino non aveva mai visto il treno. E la felicità di quel viaggio restò il ricordo più bello della sua vita. Nel villaggio manicomiale di Siena, il bambino diventò ragazzo, poi uomo. Il suo fisico robusto impose presto l'abbandono del diminutivo e per tutti divenne Maso. Una buona parte dei ricoverati al San Nicolò non era costituita da matti, tra costoro anche Maso, che era un ritardato mentale, ma nemmeno tanto. A volte un sorprendente visionario. Non era comunque un soggetto pericoloso, né tantomeno poteva esserlo ora, arrivato a 76 anni e su due gambe incerte. Perciò lui poteva varcare tutti i giorni i saldi cancelli della contenzione e percorrere il tratto di normalità che lo portava fino al vicino convento dei Servi, dove, vestito di una spolverina giallognola, arrancava in modeste incombenze tra le stanze conventuali e la basilica. A chiesa semideserta e lontano dalla sorveglianza dei frati, prediligeva fermarsi davanti alla cappella in cui campeggia una inquietante strage degli innocenti, e da lì, con la sua risata sdentata e sublime, far partecipi casuali visitatori di tutte le cose che lui vedeva. Come quando, in occasione del restauro della basilica, furono raccolti da sotto il pavimento diversi resti di pie sepolture e lui aveva visto ovunque donne nude e dettagli anatomici che lo esaltavano in un exultet tanto blasfemo quanto innocente. Maso rideva, rideva. Nella penombra della chiesa sembrava riproporsi l'incredibile rito alemanno del Risus Pascalis, con il celebrante che faceva il buffo, che provocava risate, dicendo e mimando sconcezze per non far dimenticare quanto i piaceri della carne avessero e come origini divine. Nei momenti di totale farneticazione, Maso diventava ammaliante. Era il ful, il diverso con licenza di essere angelo e demone, colui al quale è concessa libertà di parola e impunità. Stava in piedi con un interrotto dondolio, quasi ad accondiscendere il beccheggio di quella nave dei folli, sulla quale, esistenze alla deriva, un tempo venivano imbarcati i reietti, gli esclusi dalla società. C'erano invece giornate, e si fecero sempre più fitte, in cui il matto della chiesa dei Servi si dondolava spaurito, avvistando chissà quali fantasmi. Chiedeva soldi che nessuno gli dava per evitare che andasse a spenderseli in qualche bicchiere di troppo. Ripeteva in continuazione: «Oggi si sente il treno». Lo diceva con la voce di chi, pur immobile, sta in forte affanno, perché nei matti lo strazio logora maggiormente il cuore. E il cuore di Maso era molto provato. Una mattina d'agosto al convento dei Servi di Maria tutto procedeva nel sacrale tedio di sempre, appesantito ancora di più da un'afa che toglieva il fiato. L'avamposto delle cicale a ridosso della città murata risuonava come un convegno di ossesse. A zittirle non bastava il frate organista che in chiesa pestava sulle note più gravi fino a far tremare i vetri. Per quanto irrilevante, quella mattina una cosa insolita era stata notata. Nessuno aveva visto arrivare Maso. I frati ritennero opportuno telefonare al San Niccolò per chiedere notizie. Gli infermieri si misero a cercarlo, ma di Maso non c'era ombra. Domandavano agli altri ricoverati se l'avessero adocchiato da qualche parte, ma loro ovviamente facevano da scemi. Trascorsero diverse ore prima che venisse trovato, privo di vita, addossato a un muro poco fuori Porta Romana. Se ne stava seduto come qualcuno che, rassegnato, aspetta un treno in ritardo, perché Maso, quel giorno, senz'altro aveva sentito il treno e aveva deciso di prenderlo per tornare finalmente a casa.